con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti. Avete ancora tempo per partecipare al nostro mini corso di educazione emotiva. Ci guida Alberto Pellai. Ciao Alberto.
Ciao Nicoletta.
Il nostro allenatore emotivo per grandi e piccoli, per genitori che hanno bambini, ragazzi, adolescenti, a cui dedichiamo l'appuntamento del martedì per l'intera puntata, ma abbiamo voluto pensare anche ai bambini più piccoli, perché prevenire è meglio che curare, come si dice, e quindi riuscire a dare ai genitori delle competenze affinché possano accompagnare i loro bambini nella conoscenza e nella gestione delle loro emozioni vi è sembrato una grande opportunità.
Sì, oggi è proprio, credo, un prerequisito un po' del progetto educativo di noi genitori. Da tantissime parti sentiamo dire che serve educazione emotiva, socioaffettiva e socio-relazionale, e questo è un po' quello che stiamo provando a fare con queste puntate della radio.
Quindi praticamente l'OMS chiede e Alberto Pellai risponde.
È proprio così,
e la Nico raccoglie e voi vi avvantaggiate, non perdetevi una puntata.
L'OMS ha proprio detto questa cosa, cioè ha detto anche a noi che ci occupiamo tanto di prevenzione e sanità pubblica di cambiare in parte o di integrare l'approccio tradizionale alla prevenzione primaria, perché era sempre stato un approccio basato su prevenire i comportamenti a rischio, prevenire il tabagismo, prevenire i comportamenti sessuali a rischio, prevenire l'uso di sostanze. Ma c'è un tema grande, cioè tu entri in un comportamento a rischio quando manchi di alcune competenze di base, di cui le competenze emotive sono di importanza fondamentale. Ed ecco che improvvisamente l'OMS ci lancia questo mandato, che è molto corrisposto dal lavoro che stiamo facendo alla radio insieme da qualche settimana, no? Ci dice: fate un'educazione basata sulle life skills, competenze per la vita. Mettete le competenze per la vita al centro del lavoro educativo, certo, e preventivo che proponete a chi sta crescendo.
Se immaginiamo che i nostri bambini, i nostri figli, i nostri ragazzi devono affrontare un percorso che è poi il cammino della vita, mettiamo dentro lo zaino che si portano in spalle queste competenze. Alberto, oggi ci occupiamo di una dimensione emotiva molto 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 particolare, che ha una parola con cui noi non abbiamo grande familiarità, eppure conta tanto. La pronunciamo così attiviamo subito dei pensieri: autoefficacia. E Alberto, partiamo da qui, insomma, autoefficacia
è proprio un parolone, no? Intanto etimologicamente vuol dire avere una percezione di sé come efficace, quindi fondamentalmente poter dire di se stessi sono capace. L'autoefficacia non è essere oggettivamente capace di e fare tutto giusto, ma autoefficacia è di fronte a una sfida in cui mi devo mettere in gioco e rispetto alla quale io non so se ce la farò o non ce la farò, invece di ritirarmi per paura di non farcela, dico ok, l'affronto e vediamo
un po' cosa succede.
Ed è quell'attitudine importantissima in età evolutiva che ci permette di diventare esploratori del nuovo, curiosi del nuovo. E di nuovo, se noi facciamo un confronto con quello che ci dice l'epidemiologia dei problemi comportamentali e di salute mentale in età evolutiva oggi, noi vediamo che il tema enorme è il ritiro sociale, che l'emozione dominante in adolescenza, e dovrebbe essere la sorpresa, il desiderio, la voglia di uscire fuori nel mondo a guardare quello che c'è, e invece guarda caso un po' l'ansia, la paura, la fobia e l'attacco di panico, che ci dice che di fronte alla sfida proposta dal nuovo e all'ignoto di quello che mi aspetta e non so bene se sono attrezzato, se sarò capace di fare bene tutto quello che mi viene richiesto, ecco che allora vado in una zona di autoprotezione. In questo il virtuale poi è stato davvero un po' deleterio, perché che cosa accade? Io ho proprio in mente la narrazione di un ragazzo che dice: nella vita reale mi sento il più grande sfigato del mondo, poi entro dentro il mio videogioco
e sono un mago.
Sono il campione del mondo, no? Quindi rimango lì dentro perché ho una percezione di me come più autoefficace e competente di quella che invece ottengo nella vita reale.
Alberto, questo corso è dedicato ai bambini in età scolare e prescolare, sembra che qua si giochi la partita.
Esatto.
A livello proprio di struttura, un po' della, non posso dire della personalità, però per prepararsi, per preparare quel famoso zaino che probabilmente dovranno trovare gli strumenti per affrontare le sfide che l'adolescenza porta con sé, che sono probabilmente anche molto più impegnative.
Esatto, e ai genitori direi che qua dentro c'è anche quella trappola dell'iperperformatività che noi mettiamo un po' nella vita dei nostri figli, volendo che facciano tutto sempre bene nel modo perfetto e togliendo un po' la possibilità dell'errore. Per diventare autoefficaci bisogna sentirsi tranquilli nell'affrontare le prove e sentire che possiamo sbagliare, che l'errore ci ha fatto fare uno sbaglio ma non ci fa sentire sbagliati, perché se io di fronte all'errore mi porto a casa l'esperienza che mi sento sbagliato, automaticamente poi mi ritirerò da tutte quelle prove o da quelle sfide in cui mi sento a rischio di sbaglio, perché automaticamente vuol dire che mi sentirò sbagliato. Quindi aiutare il bambino ad arrivare progressivamente alla capacità di dire ce l'ho fatta, che poi il titolo della canzone
che ascolteremo
insieme, ecco, sentire un bambino che dice ce l'ho fatta vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto prima è la cosa che è servita per potenziare la sua dimensione di autoefficacia.
Ce l'ho fatta indipendentemente dal risultato, ma ce l'ho fatta ad affrontare questo compito che
esatto.
Mi faceva un po' paura, ma ho detto ci provo.
Esatto, genitori davvero imparate bene la differenza nell'aiutare un bambino a sentirsi capace di, che non coincide con essere capace di. Se noi prepariamo i bambini solo a essere capace di, loro faranno solo quello di cui hanno la certezza del risultato. Se noi aiutiamo i nostri bambini a sentirsi capaci di, loro potranno affrontare
certo.
Anche quelle situazioni in cui non hanno la certezza del risultato.
E anche avere il piacere, l'entusiasmo, il coraggio, la fiducia di partecipare.
Assolutamente, perché poi è proprio la base. Partecipare è il verbo chiave della
crescita
del bambino.
Vedi che mi è venuto così, partecipare. Andiamo a sentire la canzone. Canticchierò spesso perché è fondamentale imparare, come dice la canzone che tu hai scritto, un bellissimo progetto, a imparare dagli errori e quindi analizzare perché no, sei caduto, che cosa è successo, perché non ce l'hai fatta, ma non come una diminuzio di te, ma come un'occasione per farcela.
Parte del percorso. Tante volte lavorando con i genitori li invito proprio a riflettere su questo: se si chiama età evolutiva e va dagli 0 ai 18 anni è perché deve evolvere, e l'unico strumento che ci dà la certezza che siamo in un percorso evolutivo è accorgerci che facciamo errori, riflettere sugli errori che facciamo, rimodellare la nuova esperienza alla luce dell'errore che abbiamo fatto e quindi migliorare ed evolverci imparando dall'errore. Se questa cosa per noi diventa un po' inconcepibile o non ci piace tanto nella vita dei nostri bambini, noi faremo un sacco di errori genitoriali che vanno poi proprio nella deriva iperperformativa, no? Tutte le sere correggere noi gli errori dentro i compiti dei nostri bambini, e quindi loro andranno la mattina dopo col compito perfetto, ma perché gliel'abbiamo corretto. Ha molto senso invece che ci sia uno spazio di lavoro per l'insegnante che guarda il compito del nostro bambino, identifica quali sono gli errori che ha fatto e quindi gli fornisce quegli strumenti di attenzione,
ecco, su quindi
di
non
sé.
Correggete i compiti delle vacanze,
no,
dei vostri bambini, lasciateli così. Se gli hanno
il
fatto.
Lavoro è tutorare che il bambino abbia, se ha dei compiti da fare,
che li faccia.
Il tempo e l'impegno giusto per entrare nella richiesta che gli è stata fatta, ma poi come consegnerà quella richiesta e che livello di perfezione ci sarà dentro quella richiesta è un
Dipende.
Compito del bambino.
Anche tu hai un compito, qual è? Tornare là,
sì.
Vedi che non era attento, ma lavoreremo anche su questo, Alberto. Ti accompagnerò
io. Va bene, imparo dei miei errori.
Alberto Pellai torna con noi la prossima settimana, ma Alberto, aggiungiamo una piccola sfida, perché non sarai più nell'orario del mattino, ma torniamo con il palinsesto, direi invernale, autunnale, insomma il palinsesto quello non estivo, e quindi sarai con noi di primo mattino, 6:15, quindi devi ricordarti di tornare e di ricordarti che siamo alle 6:15.
Presto, ma ce la farò.
Cioè, bravo. Se io vi dicessi, ma è facile, eh? Ma è facile, però c'è una cosina un po' difficile. Comunque, sino a che stanno lì fermi al loro posto, tutto va bene, ma se mai decidono di muoversi sono dolori. I calcoli. Però state pensando ai calcoli renali, vero? Perché quando parliamo di calcoli, chissà ma perché parliamo sempre dei calcoli renali. E invece, per non risparmiarcene una, abbiamo anche i calcoli biliari, e di loro parliamo con il nostro ospite di oggi, il dottor Filippo Antonini. Buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi.
È consigliere nazionale AIGO e direttore dell'unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia interventistica di Ascoli Piceno. Dottore, si pensa subito quando si parla di calcoli ai calcoli renali. In realtà i calcoli sono questi sassolini che possono localizzarsi anche in altri posti, come ad esempio i calcoli biliari.
Esattamente, sì, è vero che poi parliamo alla fine di sassolini, no? Alla fine, come dicevano i latini, la parola calculus significa proprio sassolino, e i calcoli biliari probabilmente possono essere anche un pochino meno famosi dei cugini renali, ma sostanzialmente possono essere assimilabili a quelli. Perché? Perché sono appunto delle concrezioni che si formano all'interno delle vie biliari, che sono quelle tubature di scarico della bile che viene prodotta nel fegato e viene poi immagazzinata nella colicisti per poi essere secreta, cioè, o meglio, indirizzata nell'intestino, dove servirà per la digestione dei grassi.
Quando i calcoli si muovono arriva il problema, arrivano i dolori e, in una parola, la colica biliare in questo caso.
Esatto, la colica, che sottintende un tipo di dolore abbastanza caratteristico, chiaramente il medico saprà distinguere una colica renale da una colica biliare nella maggior parte dei casi, ma anche in caso di calcoli biliari avremo questo tipico dolore che è localizzato in alto a destra in addome, associato a nausea, vomito e alla eventualmente alterazione anche degli esami del sangue. E questo accade quando i calcoli, che sono frequentemente riscontrati all'interno della colicisti, appunto iniziano a muoversi e a dar problemi.
Ma perché questi sassolini si formano?
Beh, le cause possiamo grossolanamente dividerle in due grandi fattori. La prima è il tipo di bile, la bile che è costituita prevalentemente da acqua, ma anche da sali e acidi biliari, colesterolo e bilirubina, può essere più o meno densa, diciamo così. Come dico ai miei pazienti, è come avere il concetto dell'acqua più o meno calcarea dentro casa. Quindi chi ha la bile tendenzialmente più densa avrà questa tendenza a sovrasaturare, cioè a aumentare la possibilità di sedimentazione dei soluti all'interno della bile, e quindi con la formazione progressiva prima di sabbia e poi dei calcoli. Questo è il primo grande fattore. Il secondo è la colicisti, una colicisti che appunto rappresenta questa sacca di raccolta della bile. Se non funziona in maniera adeguata, cioè non si muove in maniera efficace oppure troppo poco, potrebbe consentire il ristagno di bile e quindi la formazione di calcoli all'interno.
E quali sono invece i fattori che possono, direi, incrementare il rischio di calcoli biliari?
Beh, come detto, sicuramente l'aumento dei soluti della bile è un fattore di rischio. Abbiamo parlato di colesterolo. La maggior parte dei calcoli, non tutti, ma circa l'80%, sono costituiti proprio da aggregati di colesterolo. Quindi un sovrappeso corporeo, una eccessiva introduzione di grassi nella dieta è un fattore di rischio per la loro formazione. Gli inglesi ci hanno dato un acronimo non tanto simpatico delle 3F, Female Fatty 40, per indicare le persone che sono a maggior rischio, cioè le donne che hanno un'età intorno ai 40 anni e sono un pochino in sovrappeso. Questo è uno dei grandi fattori di rischio.
Quindi la dieta, dottor Antonini, quello, il nostro stile di vita, in modo particolare il nostro stile alimentare, può fare la differenza. Lei ha parlato di sovrappeso, ha parlato di colesterolo, ma è vero che anche lunghi periodi di digiuno o una dieta eccessivamente carente di grassi possono essere annoverati tra i fattori di rischio per la formazione dei calcoli?
Assolutamente sì. Questo sembra un'assurdità, ma in realtà va a confermare quello che abbiamo appena detto, cioè periodi di lungo digiuno oppure una dieta zero grassi non consente alla colicisi di fare il suo normale lavoro, cioè di contrarsi in maniera adeguata, e questo rallenta la sua motilità e consente la stasi di bile all'interno e quindi la formazione di questi calcoli. Dieta povera di fibre chiaramente è un fattore di rischio, perché la presenza di fibre all'interno della dieta riduce l'assorbimento del colesterolo. Un dimagrimento eccessivo, rapido, che noi possiamo in genere definire come una perdita di peso superiore al chilo settimanale, è un fattore di rischio per la formazione di calcoli per i motivi precedentemente detti. Quindi anche questo è sicuramente da evitare, e anche in questi casi sì, quando si prevede un dimagrimento così importante, che chiaramente andrebbe sempre evitato, ma ad esempio in casi di interventi chirurgici per grandi obesi, si suggerisce l'utilizzo anche di farmaci che riducano la formazione di calcoli.
Dottore, lei lo ha detto, se sono lì fermi e non si muovono, il problema non esiste.
Esatto, nell'80% dei casi i calcoli della colicisti non daranno problemi, quindi non facciamo assolutamente nulla.
Ecco, ma se io so di averli, ecco, e non vorrei avere problemi futuri, vorrei aiutarli a vorrei mandare a loro dei messaggi per dire: ok, ma stai fermo lì, che cosa devo fare?
Quello che possiamo fare in questi casi è appunto avere uno stile di vita sano e cercare di evitare che possano peggiorare, perché come detto nell'80% dei casi non sono sintomatici, cioè non daranno problemi, quindi sapere di averli non costituisce di per sé un'indicazione a nessun tipo di trattamento.
Perfetto.
Quindi noi possiamo solo, come detto, avere uno stile di vita sano, chiaramente evitare il sovrappeso, una dieta eccessivamente grassa, ma come detto anche un digiuno prolungato, evitare questi comportamenti per cercare di ridurre la possibilità che possano poi iniziare a darci dei problemi.
E se invece i problemi ce li danno? E quindi inizio con quel dolore in alto nella pancia a destra e ho la prima esperienza di colica biliare, vado dal medico, mi fa la diagnosi, il calcoletto ha ostruito ed è lì che mi provoca dolore. Quali sono i trattamenti oggi disponibili?
Allora, una volta che i calcoli hanno iniziato a dare problemi, purtroppo è dimostrato che inizieranno a darne sempre di più, e quindi quelle sono le indicazioni per i trattamenti. Il trattamento chiaramente sarà la rimozione della colicisti, rimozione chirurgica della colicisti, che a me però non risolve sempre completamente i problemi, perché come detto i calcoli sono frequentemente riscontrati all'interno di questa sacchetta, ma molto spesso migrano al di fuori della stessa nelle famose vie biliari, quindi quelle tubature diciamo di scarico, e se finiscono lì, calcolini in genere più piccolini, si hanno problemi purtroppo anche molto 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 più gravi, come ad esempio l'infiammazione delle vie biliari con l'angite o la famosa pancreatite. In questi casi è necessario l'intervento del gastroenterologo, che da una parte riesce a identificare a volte dei calcoli veramente molto piccoli che sfuggono alle altre tecniche di immagine come l'ecografia e la TAC, e utilizza degli strumenti molto più sofisticati come l'ecoendoscopia per individuare questi piccoli calcoli, e poi una volta individuati andrà a rimuoverli sempre per via endoscopica. Questo è un grande vantaggio per il paziente, cioè non si farà nessun tipo di intervento, ma la rimozione dei calcoli avverrà dall'interno attraverso una metodica endoscopica che si fa nei centri che eseguono endoscopia interventistica.
Dottor Antonini, ma i pazienti che non possono essere operati che fanno?
Effettivamente è un problema, perché questi calcoli a volte possono essere riscontrati in pazienti molto anziani o gravemente compromessi, con problemi importanti come ad esempio le colicistiti. Sono pazienti che rischiano anche veramente delle gravissime situazioni se non si interviene tempestivamente. Fino a qualche anno fa in questi pazienti non operabili si eseguiva un drenaggio esterno per via radiologica con un tubicino. Da qualche anno abbiamo a disposizione la possibilità di fare questi drenaggi interni per via ecoendoscopica, appunto in centri dedicati a queste procedure, per cui il paziente può svuotare la colicisti all'interno dell'intestino senza dover fare nessun tipo di intervento di drenaggio, e questo risolve dei problemi a volte anche purtroppo a rischio di vita per pazienti anziani.
Dottor Antonini, grazie per essere stato con noi. Chiudiamo con un'ultima raccomandazione.
È l'idratazione. La corretta idratazione. Beh, in realtà l'idratazione è fondamentale, come detto, anche in questo caso, perché la bile, ricordiamo, è costituita per la maggior parte da acqua. Ecco. E quindi la presenza di acqua nella dieta, quindi non solo di acqua sé stante ma anche di acqua all'interno degli alimenti, favorisce la fluidificazione della bile e quindi va ad evitare quella possibilità di sedimentazione dei soluti all'interno, e quindi in qualche modo riduce la possibilità che questi calcoli possano peggiorare.
Ecco, quindi acqua, tisane, ma anche alimenti ricchi di acqua, e quindi frutta, verdura, ortaggi e quant'altro. Dottore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Le auguro una buona giornata e a presto.
Altrettanto a voi.
Grazie, grazie di cuore per averci seguito per tutto il mese di agosto. Vi siete persi qualche puntatina? Annaggia! Da lunedì però torniamo al nostro consueto appuntamento con Obiettivo Salute Risveglio alle 6:15 per iniziare bene la giornata. Seguono naturalmente gli altri appuntamenti con la ricerca e poi i video. E intanto non voglio anticiparvi altro, vi aspetto lunedì per iniziare una nuova settimana insieme. E sarà bello!